Quanti di voi non hanno mai visto Windows 8 e quindi praticamente hanno vissuto sotto una pietra per questi ultimi 3-4 mesi? Nessuno. Ah, 1, 2, 3, 4, sì. C'è gente che piace stare sotto le pietre. Che non c'è niente di male, è un posto fresco, asciutto. Asciutto forse no. Quindi, va bene, io mi chiamo Daniele Bochicchio, lui è Cristian Civera. Insieme ci occupiamo di sviluppo bla bla bla, da un po' di tempo facciamo applicazioni per Windows 8 perché ci divertiamo un casino con le robe che non funzionano al primo colpo, perché ovviamente sono in beta, sono in alfa e quindi non sono esattamente stabili. Durante questa sessione vi spiegheremo un pochettino, abbiamo rubato il titolo di un libro perché non sapevamo più che titolo usare. E l'idea è che vi facciamo vedere molto velocemente come è fatto WinRT e che cos'è WinRT. WinRT è il nuovo runtime di Windows, chiamato Windows Runtime, perché in Windows 8 abbiamo dei principi differenti, vai piano che sennò gli viene il mal di mare,
scusa,
che rendono lo sviluppo di applicazioni immersive, cioè che banalmente prendono tutta l'attenzione da parte degli utenti, più semplice, perché in Windows 8, come Lorenzo vi ha appena spiegato, c'è la possibilità di sfruttare form factor diversi. Tendenzialmente l'idea è che noi oggi, sviluppando applicazioni, nella maggior parte dei casi sprechiamo risorse, perché le nostre applicazioni girano anche se non c'è bisogno, perché consumano la batteria, consumano CPU, fanno tutta una serie di robe che tendenzialmente potremmo evitare di fargli fare. E l'idea quindi alla base della nuova piattaforma è quella di offrire un insieme di servizi core alle applicazioni, in maniera tale che poi noi possiamo costruirci sia applicazioni desktop, quelle classiche, perché in Windows 8 il desktop, contrariamente a quello che molti pensano, non muore, sta lì e continua a funzionare, perché ovviamente sarebbe impensabile, soprattutto per i power user, fare a meno del desktop. Quindi se voi oggi avete un'applicazione sviluppata in C#, Visual Basic, .NET Framework, Web, quello che pare a voi, potete continuare a farla funzionare anche in Windows 8, beneficiando di alcune novità che stanno alla base, ma tendenzialmente la ciccia, cioè quello che è più interessante, sta nella nuova possibilità di sviluppare le applicazioni native, che prendono il nome di Metro Style Application. Si tratta di un tipo di applicazioni particolari, che vedremo tra un attimo, che potete scrivere in diversi linguaggi e tecnologie. Potete scegliere tra XAML e quindi poi scrivere il vostro codice in C++, in C# o in Visual Basic. Potete scegliere tra HTML e CSS con JavaScript. Quello che fanno questi linguaggi è astrarvi dall'uso del runtime, che è comune, e quindi banalmente sia che voi scegliate XAML sia che scegliate HTML, quello che potete fare è esattamente lo stesso set di funzionalità. Cambia ovviamente lo stile con cui lo fate, cambiano ovviamente i linguaggi con cui approcciate lo sviluppo. Quello che è interessante è che l'editor continua a essere Visual Studio, una Metro Style Application. Per certi versi, non so quanti di voi qui dentro abbiano mai visto Silverlight, ecco, parecchi. Quindi, come potete immaginare, le Metro Style Application ricordano molto da vicino l'approccio che c'è in Silverlight, come vedremo tra un attimo. Giusto?
Giustissimo. Perché abbiamo una serie di API che sono molto simili e strutturate a Silverlight o a Windows Phone, quindi abbiamo il controllo basilare, quindi la gestione dei thread, dei timers, piuttosto che la gestione della memoria, le parti base per la crittografia, l'autenticazione, la gestione della culture nelle lingue, formattazione dei numeri, eccetera. Però abbiamo anche tutta una serie più evoluta anche rispetto a Silverlight per la parte multimediale, quindi il classico playback, quindi l'elemento media element che abbiamo sempre avuto dai tempi di Windows Presentation Foundation c'è ancora, però anche c'è tutta la parte di capture API, quindi posso catturare dalla camera, affrontare retro, quello che ci sarà poi in futuro. Vi è anche una parte di infrastruttura basata su Windows Media Foundation, che permette di scrivere anche effetti, fare manipolazioni, eccetera, oppure la parte di Play2, che è un'evoluzione del DLNA, però certificata da Microsoft, che permette appunto di fare la riproduzione, per esempio, di un video che magari sto visualizzando su YouTube con Internet Explorer, mandarla su un dispositivo della mia rete che può essere un amplificatore, un televisore, eccetera. Oltre a questo abbiamo tutta una parte di dispositivi che possiamo gestire, che vanno dal classico GPS, i sensori per gestire la rotazione del dispositivo, eccetera, e anche per esempio Near Field Communication, che sta prendendo piede ultimamente e che permette di fare scambio di dati su dispositivi che si mettono ravvicinati. Per la parte invece di comunicazione, quello che il Windows Runtime permette di fare, e che ribadisco è indipendente dal linguaggio che si è scelto di utilizzare, C Sharp piuttosto che JavaScript piuttosto che C++, è anche una serie di API per gestire quello che è il classico comunicazioni, quindi andare su web, fare richiesta HTTP, utilizzo di stream, lettura e manipolazione di XML, la parte di networking, oppure quelli che si chiamano i contratti, cioè la possibilità di far dialogare le applicazioni tra di loro utilizzando dei contratti già noti oppure personalizzati. Tutto questo ci si può costruire l'interfaccia utilizzando o tecnologie come XAML o che abbiamo già appunto conosciuto con Silverlight, Windows Phone e Windows Presentation Foundation, ma appunto, come già anticipato Daniele, la possibilità di usare HTML5 CSS, grafica vettoriale con SVG, oppure utilizzare DirectX, quindi eventualmente una Metro Style App può essere anche un gioco sviluppato con DirectX, ma che si integra con il Windows Runtime, e tutte le funzionalità come controlli, data binding e la gestione delle stampanti, eccetera. Quello che c'è di fondamentale in Windows 8 è il fatto che hanno ripensato quello che era il modello presente ormai da una quindicina d'anni, direi, e cioè che tutto quello che noi andavamo a utilizzare alla fine era basato su API in C-Style, che con .NET voleva dire fare interop, con C-Sharp, con C++ voleva dire fare chiamate molto complesse, e con altri linguaggi più evoluti che mascheravano, come non so, le Qt piuttosto che Java, voleva dire comunque andare su API molto primitive. In Windows 8 invece ha fatto la decisione di mettere da parte tutto questo mondo legacy, che comunque c'è ancora, e sviluppare una serie di API che ereditano molto dal mondo .NET, perché non sono più primitive con funzioni overload che si chiamavano o metodo 1, metodo 2 e parametri di riferimento, ma un modello oggetti complesso, fatto di namespace, fatto di generics, di interfacce, di eventi, tutti concetti che in .NET, per noi, chi è sviluppato in .NET è normale, per chi invece usa JavaScript o invece usa C++ è una cosa difficile da utilizzare dal punto di vista delle API di Windows, e che invece hanno portato a ereditare molto dal mondo .NET e a creare un nuovo set di API, che è appunto il Windows Runtime, che è molto più evoluto, perché permette, stabilendo una serie di regole che sono appunto i metadati, di essere utilizzato attraverso le projection da più linguaggi differenti. Come vedete qua, vi è indicato che è possibile utilizzare C++ direttamente, perché le API di Windows Runtime sono native e quindi vanno direttamente sull'hardware per quanto riguarda la grafica, o sull'IO per quanto riguarda per esempio le operazioni di networking o di disco, e sono velocissime, così come in C#, sempre tramite le projection che sono gestite da Common Language Runtime, quindi in realtà noi lavoriamo con classi normali, oppure ancora tramite una projection specializzata per Internet Explorer, la possibilità di usare HTML e JavaScript per interrogare queste API. Tutto questo con un modello unificato, quindi è indifferente scegliere una tecnologia o l'altra, non c'è nessun vantaggio se non dal punto di vista della realizzazione dell'interfaccia, che può avere pro e contro, ma diciamo che la scelta deve sempre ricadere sul fatto che voi avete una conoscenza più del mondo .NET o più del mondo JavaScript, HTML o piuttosto che di C++, dipende anche dal team di sviluppo che deve lavorarci.
Come è fatto un package all'interno del quale salviamo un'app? È fatto come probabilmente che hai già visto Silverlight o Windows Phone già sa, in realtà è uno zip con un'estensione particolare, in questo caso si chiama AppX, all'interno del quale trovate i soliti file compilati con il manifest. Il manifest serve a fare in modo che in pratica l'app si descriva in maniera tale che il device poi sia in grado di installarla, perché come abbiamo detto con Lorenzo c'è uno store attraverso il quale possono essere installate le applicazioni. Esiste la possibilità ovviamente di fare il side loading, cioè di installarle come vi pare a voi, piuttosto che di installarle attraverso group policy, quindi se siete in un'azienda con un dominio possono installarvi le applicazioni in maniera automatizzata, quindi ovviamente tutti i vantaggi di avere Windows restano dove sono. Importante il block map, che contiene l'hash di tutti i file dentro il package, per evitare che venga fatto il tampering, cioè l'alterazione del package da remoto, e quindi vi possano installare roba a caso senza che ovviamente possa essere controllata, perché tra l'altro c'è anche una firma che convalida l'integrità del package, e quindi tutti i package sono firmati in maniera tale che digitalmente si sappia che quel package è valido e non sia stato craccato. Certo. È molto interessante questo approccio, perché all'interno del manifest l'applicazione dichiara le capabilities, cioè quello che fa, e quindi attraverso questo sistema voi avete la possibilità, quando andate a installare un'applicazione, di vedere dichiarato ciò che fa prima di installarla, e quindi lo store vi avvisa che quell'applicazione farà uso dell'accesso ai file, piuttosto che ai device esterni, piuttosto che alla rete, a internet, all'identità dell'utente, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante, perché ovviamente l'utente sa quello che la vostra applicazione farà con il proprio device. Questo file che è l'Apex Manifest si trova all'interno della root del progetto, e con Visual Studio avete un editor visuale per gestirlo. Io direi questo punto di vedere come si fa un'applicazione per Windows 8. Ovviamente usiamo Visual Studio 11, che è in beta,
con questo bellissimo skin nero che ho scelto io, ma c'è anche bianco se c'è anche interessati bianco. Ecco, quindi si parte sempre dal scegliere qual è il linguaggio che si vuole utilizzare, che poi vedrete meglio nelle prossime sezioni, però io per esempio parto da scegliere C Sharp, e ho una serie di template che preconfezionano la tipologia di applicazione che io voglio creare. Mettiamo che io uso appunto una grid application, faccio ok, crea già un po' di codice automatico come lo XAML e il code behind, però alla fine ci ritroviamo, per chi viene dal mondo SQLite, in un ambiente piuttosto comune, perché abbiamo il nostro app.xaml, il relativo code behind e così via, le risorse, gli assets, eccetera. Quello di cui parlava adesso Daniele è appunto il manifest, dove dentro troviamo, e compatto un po' così si vede meglio, i classici dati, che tipo di orientamento supportiamo, icone, eccetera, eccetera. E cosa importante, le capabilities, cioè cosa dichiariamo che l'applicazione ha bisogno. Quindi già di default ci troviamo che ha bisogno di andare, almeno andare su internet, questo lo consentiamo, però vediamo che dichiaro che uso la webcam, video library, eccetera. Comunque al di là della dichiarazione, che è chiaro che uno potrebbe essere anche fasulla, no, io guardo la webcam, non la uso, in realtà poi in mezzo a tutte le chiamate del Windows Runtime c'è un service broker che controlla, quindi nel momento in cui io accedo alla webcam comunque compare un messaggio standard che mi chiede l'autorizzazione, chiede l'autorizzazione all'utente per usare il dispositivo, quindi niente di nascosto, e non è aggirabile, cioè non esiste, perché comunque poi quando le applicazioni verranno certificate, uso di reflection o tecniche varie vengono comunque controllate. Altra sezione sono le declaration, cioè la possibilità di supportare il protocollo di ricerca, che poi vedremo, di supportare il background task, di, non so, metto dentro un CD e automaticamente parte un contenuto, eccetera. Tutte queste cose che prima si facevano con scritture in file di registro e setup customizzati, in realtà è tutto elencato qui. Quindi voglio fare una mia estensione di file, la dichiaro qui e automaticamente viene registrata. Cosa ben più importante, se l'utente disinstalla, tutto viene rimosso, dati, dichiarazioni, eccetera. Quindi anche il problema di Windows, cioè il sovrappopolamento del registro, eccetera, dovrebbe essere un po' limitato.
Sì, tra l'altro le app Metro hanno il vantaggio che Windows ha una nuova feature, Windows 8, chiamata Refresh My Machine, attraverso la quale voi potete rinfrescare la vostra macchina, cioè praticamente vi riporta allo stato iniziale e vi reinstalla tutte le applicazioni Metro, perché ovviamente sa quali sono. E questo banalmente è abbastanza interessante, perché oggi se voi volete rifare tra virgolette la macchina, quello che dovete fare è passare un giorno a reinstallarvele tutte. Invece attraverso lo store le applicazioni Metro sono in grado di reinstallarsi in automatico e le trovate lì. Se l'applicazione poi è stata scritta bene, come vedremo tra un attimo, probabilmente vi troverete anche la configurazione lì. perché ci sono diverse opzioni possibili per tenere la configurazione in maniera centralizzata, condivisa, eccetera. Quello che è interessante è che se Christian preme F5 e parte questa applicazione, le applicazioni Metro vanno in full screen, cioè c'è un'applicazione attiva alla volta, il che non vuol dire che non ci sia il multitasking, ma solo che l'applicazione prende tutto lo spazio disponibile. Ovviamente l'applicazione non è pensata solo per il touch, ma funziona, come potete vedere, anche con mouse, tastiera e con l'input classico che avete in Windows. Adesso si sta spostando con la tastiera. E la maggior parte di queste funzionalità ce le avete quasi a costo zero, grazie al fatto che i controlli ovviamente sono scritti in questa maniera. Ovviamente una parte fondamentale dello sviluppo di applicazioni per Windows 8 è imparare Metro. Metro è il design language che sta alla base delle Metro Style Application e che indica come vanno strutturate le applicazioni. Per esempio potete notare i titoli fatti in una certa maniera, sempre in una certa posizione, le interazioni come avvengono quando io clicco su un elemento e così via. Ma trovate tutta una serie di documentazioni a corredo che vi aiutano in questa fase, oltre ovviamente ai template predefiniti in Visual Studio che vi aiutano. Se noi torniamo al menu Start, che per chi non ha mai visto Windows 8 è ovviamente uno shock, ma in realtà il fatto che sia in questa maniera non cambia granché rispetto a quello a cui siete abituati oggi, perché oggi occupa un piccolo pezzettino del vostro schermo, ma comunque non vi fa usare il resto, perché se avete aperto il menu Start non potete fare altro. La differenza è che qua oggi ci sono le Live Tiles, che sono tutte queste belle iconcine colorate che si aggiornano, si muovono mentre noi stiamo qui a parlare, a perdere tempo.
Pusha
bene, in maniera tale che ovviamente voi troviate sempre aggiornate le informazioni. Per esempio qui trovate la nostra applicazione di spdl.com che stiamo sviluppando, che non vi fa vedere perché è top secret. E come potete vedere, in realtà senza che io apra l'applicazione, senza che io entri all'interno, ho comunque le ultime notizie sempre visibili, perché in automatico mi dice: guarda, hai due contenuti da leggere che sono questi, e te li fa vedere in ciclo, piuttosto che le ultime foto caricate su Facebook, sui social network,
previsioni
del tempo e compagnia varia. Da un punto di vista pratico, le Live Tiles le vediamo tra un attimo, però è interessante perché ovviamente in Windows 8 lo Start Screen prende più importanza rispetto a quello che abbiamo oggi in Windows 7. L'idea è che ovviamente diventi un entry point, se vogliamo, per le nostre applicazioni, che non sia una mera lista di icone cliccabili, ma che diventi un qualcosa di più interattivo. Passato lo shock iniziale, soprattutto se non avete mai usato neanche Windows Phone, credetemi, l'interfaccia basata sulle tiles vi piacerà un sacco, perché ovviamente spesso per tantissime applicazioni smettete di entrare dentro l'applicazione perché la tile ha già tutto quello che vi serve. Tipicamente, per esempio, il live scoring, cioè aggiornamenti sulle partite, piuttosto che il meteo, piuttosto che le notizie. Probabilmente a voi basta dare un'occhiata senza necessità di entrare per essere pienamente soddisfatti. Da un punto di vista pratico, però, cambiano un bel po' di robe sotto. Uno di questi è sicuramente il ciclo di vita del processo.
Sì, perché come abbiamo visto, ogni applicazione gira in full screen, per cui un cambiamento molto radicale rispetto al passato è che la mia applicazione, l'applicazione che gira è quella che l'utente vede in quel momento, fatta eccezione per il fatto che io posso comunque effettuare lo snap, quindi affiancare per esempio un'app con un'altra.
Ah sì, questa è una funzionalità abbastanza interessante che ha solo Windows 8, cioè è vero che noi abbiamo una sola app alla volta attiva, però in realtà non è proprio così, ne possiamo avere due. Una è in snapped, cioè in quella forma a destra, e l'altra è in full screen. Questo è importante perché ovviamente voi potete in questa maniera avere un multitasking più interessante, diciamo, perché potreste per esempio avere Excel aperto da una parte e dall'altra le mail e copiare i dati da uno all'altro senza dover impazzire con combinazioni strane, con le dita, con le gesture e compagnia varia. Quindi diventa più produttivo l'uso di due applicazioni in contemporanea, che è un caso d'uso abbastanza diffuso. Se avete un dispositivo touch sapete che più di qualche volta vi sarà successo di aver necessità di accedere a due applicazioni nello stesso istante. Quindi anche se cambia, in realtà abbiamo questo piccolo aiuto.
Però qual è la particolarità? Che se io vado sul desktop e guardo col task manager e guardo per esempio appunto l'applicazione delle previsioni, già si può notare che alcune di queste, tipo la mail, sono in stato suspended. Vedete, anche il weather è adesso in suspended. Passano 5 secondi dal momento in cui l'utente non usa più la nostra app, che questa viene di fatto fermata completamente, tutte le allocazioni dei thread vengono fermate, ma comunque resta in memoria, quindi se io vado nei dettagli vedo che comunque occupa lo spazio di RAM eccetera, ma viene totalmente fermata, quindi nessun consumo di CPU viene effettuato, per dalla garanzia che l'utente, se usa un'altra app, questa ha il totale controllo e disponibilità di risorse dell'applicazione che sta usando in quel momento.
In più, non usare CPU vuol dire non usare batteria, e quindi ovviamente se queste applicazioni vanno anche su device non convenzionali, come possono essere appunto i tablet, è importante, perché niente CPU uguale niente batteria consumata, e quindi batteria che dura di più.
Il fatto che venga sospeso significa che nel momento in cui l'utente ritorna in quell'app, l'app è già pronta all'uso, perché il sistema operativo non deve fare altro che riattivare i thread, cosa praticamente istantanea, e quindi l'utente ignora completamente questo aspetto. Fatto sta che il sistema operativo, prima avvisandoci del fatto che ci viene a dire ok, salva il tuo stato, potrebbe decidere di terminare completamente l'applicazione. Perché? Perché l'utente apre applicazioni in continuazione su un PC grande, magari la RAM è tanta e non c'è nessun problema, su un tablet invece le risorse sono limitate, per cui il sistema operativo potrebbe prendere l'ultima applicazione che sarebbe la prima che ho aperto e terminarla completamente, quindi rilascia tutte le risorse principalmente per rilasciare RAM.
Io farei anche vedere come è fatto il task manager delle applicazioni quando siete in metro, la possibilità di switchare alle applicazioni metro, perché ovviamente tiene traccia delle ultime 5 applicazioni che potete avere, semplicemente andando in alto le potete notare, e quindi potete saltare da una all'altra con una gesture se usate il touch o con
così
il mouse,
come andando abbassare dall'alto e puff.
Sì, questo vuol dire chiudere l'applicazione. Ovviamente non è obbligatorio chiuderle, è tendenzialmente una roba che non farete mai, perché c'è questo sistema automatico che vi gestisce, suspende, resume del processo. Da un punto di vista pratico, ovviamente scrivere le applicazioni in questo modo vuol dire intercettare ovviamente gli stati che si verificano per salvare eventuali informazioni nel caso in cui l'app dovesse essere terminata, perché fin tanto che è suspended voi avete tutti i dati in memoria, quando è terminata l'applicazione viene tolta dalla memoria e quindi a voi sviluppatori viene dato l'onere di salvare eventualmente lo stato, così che se l'utente ci dovesse tornare l'applicazione possa avere uno stato congruente e congruo rispetto a quello che è stato impostato.
A meno che infatti abbia chiuso esplicitamente l'applicazione, nel momento in cui io riclicco devo ritrovarmela dove era, ignoro che questa è stata terminata dal sistema operativo, quindi noi dobbiamo occuparci di questo aspetto. E una cosa fondamentale che rispetto al passato viene un po' forzata è la gestione dei dati dell'applicazione e dei dati dell'utente. Cosa significa? Che se prima noi dicevamo di scrivere in C, in D, dove cavolo ci pareva, questa cosa ormai non è più possibile. Siamo vincolati a utilizzare delle API che scrivono in una zona apposita del disco gestita dal sistema operativo, che anch'essa viene rimossa se l'utente rimuove l'applicazione. Sostanzialmente si divide in due aree che possono essere i dati dell'applicazione, come le impostazioni, lo stato della sessione appunto dell'applicazione, e invece quelli che possono essere gli user data, comuni magari anche a tutte le altre applicazioni, come i documenti, i file, le foto, la musica eccetera eccetera. Noi tramite Picker possiamo accedere agli user data, quindi l'utente sa che noi stiamo accedendo a sue informazioni sensibili e quindi può evidentemente non darle, e altre invece che sono application data, che sono informazioni che noi possiamo gestire in autonomia. La cosa interessante è che queste impostazioni possono essere locali della macchina stessa, oppure possiamo utilizzare un storage particolare che si chiama Rooming, ma il cui accesso è identico, che viene gestito in autonomia dal sistema operativo e automaticamente sincronizzato in the cloud. E questo permette che se io faccio il login, dato che adesso il login si può facoltativamente effettuare con Windows Live, se appunto recupero un'altra macchina come un tablet o un altro PC e faccio login con il mio ID, mi ritroverò le applicazioni che già ho installato su un'altra macchina, ma anche le relative impostazioni. Quindi se io ho lasciato aperto su una particolare pagina un articolo, o piuttosto che configurato a certi aspetti, me le ritroverò già sincronizzate anche su un'altra macchina, e viceversa. Quindi se faccio qualcosa ritorno sull'altra macchina, li trovo sincronizzati. E questo, insomma, è gratis, non dobbiamo fare nulla. Abbiamo una domanda?
Ripetila.
Anche i dati dello user, se ci riferiamo a musica, film, eccetera, è lui che deve utilizzare i servizi di SkyDrive e decidere di sincronizzarli online e quindi ritrovarseli sincronizzati su entrambe le macchine. Questo roaming è relativo alla singola applicazione, quindi ai file che l'applicazione salva. Chiaro che se tu decidi di prendere, è al sistema, quindi se tu decidi di prendere un file video, salvarlo in questo storage, si può fare. In realtà il roaming però è pensato per file di piccola dimensione, impostazioni, eccetera, non bisogna sincronizzare giga, anche perché sennò ci ritroviamo che l'utente non si trova sincronizzati i dati. Bisogna limitarsi a piccole informazioni che abbia senso far trovare l'utente fra le singole macchine.
Di fatto è un file system sincronizzato su più computer, perché ovviamente viene salvato nel cloud.
Dimmi.
Cosa succede quando chiudi l'applicazione?
Che succede se chiudi l'applicazione se lasciato il tuo?
Poi, allora, in realtà i dati sono quelli sensibili, possono essere memorizzati in un password vault e criptati, eccetera, quindi anche se tu hai lasciato il profilo sulla macchina comunque sono in sicurezza, perché criptati con una chiave specifica combinata con la tua password, eccetera eccetera. Puoi eventualmente eliminare il profilo interamente dalla macchina stessa, così sei sicuro che ti fa fuori anche tutti i dati relativi. Così come adesso in C users, non utente, ti mette tutte le informazioni, tu rimuovendo quello rimuovi tutti i dati che l'utente aveva messo su quella macchina. Prego.
La parte fonda. Sì, domanda, vai. Sì. Sì. Allora, la domanda è: in metro il multitasking è reale o non lo è? E nel desktop il multitasking è reale o non lo è? Questo è Windows, il multitasking è sempre reale. Quello che accade in metro è che soltanto l'applicazione in foreground gira, ma in realtà le altre stanno lì e continuano a funzionare, non consumano CPU per una scelta architetturale, per fare in modo che non consumi batteria. Perché ovviamente se non stanno in primo piano tendenzialmente non c'è bisogno che girino. Poi in realtà vedremo come fare in modo che un'applicazione che non è in primo piano comunque possa far girare sotto del codice, ma ci arriviamo tra un attimo.
Nel mondo desktop è tutto uguale a prima.
Nel mondo desktop quello che facevate fino a stamattina potete continuare a farlo per i prossimi 10 anni, perché quando esce Windows ha 10 anni di supporto, quindi per almeno i prossimi 10 anni avrete il desktop, ma magari azzardo anche per i prossimi 20.
Sì, può essere.
Forse
ci
sì.
Parliamo delle tile, che appunto ci sono in due formati, 1x1, 2x1, quindi quello che sostanzialmente cambia è il fatto che possiamo metterci più informazioni. Come vedete possiamo mettere più immagini, ci sono vari tipi, testi, icone, eccetera, eccetera. Come vedete, e possono essere animate. Queste animazioni in realtà sono gestite dal sistema operativo, ma dipende dal template che voi avete utilizzato, ma magari diamo uno sguardo per capire quali sono questi template.
Avete a disposizione circa una ventina di template diversi per le varie tile, quindi potete farle che è successo?
Niente, è tutto tranquillo.
Potete farle sia wide che quadrate, che square, in diversi formati, quindi un'immagine con il testo sotto di sfondo, piuttosto che 5 immagini, piuttosto che un'immagine con un testo su 4 righe diverse, 5 righe di testo, e talmente tante varianti che non sto neanche qui a annoiarvi. C'è una bella pagina su MSDN che ve le fa vedere tutte, nonché questa demo,
esatto,
che potete trovare nell'SDK di Windows 8.
Testo 1, testo 2, eccetera, eccetera. Quindi
questa demo è molto carina, perché ovviamente vedete come viene fuori selezionandole dal template. Quando andate qui trovate l'app pinnata.
Dov'è?
Fai
tile. Non ho messo tutti i testi però.
Sì.
Testo 3, testo 4. Dovrebbe essere questa qua. Vediamo se cambia.
Ma
forse perché è quadrata, devo farla smaller.
Esatto.
Eccoli qua, abbiamo il nostro testo.
Perché in realtà ovviamente l'utente può sempre scegliere se la tile dell'applicazione deve essere square oppure wide, e voi come sviluppatori dovete fare ovviamente il set di entrambi i tipi, altrimenti gli viene inviata solo una tile e l'altra resta normale, non live. Per cui da un punto di vista pratico ovviamente questo rende possibile fare delle robe interessanti e avere le tile che ad esempio possono mostrare un'immagine dietro cui poi appare del testo, piuttosto che una immagine wide, piuttosto che un'immagine con un testo sotto, con questo formato, ce ne sono tantissime, quindi potete vedere come vengono fuori. Oltre alle tile, abbiamo la possibilità, nelle tile abbiamo la possibilità di fare anche il ciclo, che è molto comodo in sistemi di news, per esempio. La possibilità di farle ciclare così che le ultime tot vengano mostrate a intervallo.
Quindi se io metto due, mando due push, in realtà mi ritrovo sulla tile
piano,
che gira l'ultimo, mi mostra subito l'ultimo testo che ho mandato, ma dopo 8 secondi passerà anche al, questa è l'altra che avevo messo, quindi effetto un ciclo fra le varie tile che io ho impostato, ne tiene 5 al massimo, in modo che l'utente possa avere un history, diciamo, delle ultime notizie che sono arrivate.
E quindi ovviamente questo vuol dire che avete un sacco di fantasia in più rispetto a, per esempio, il tipo di tile che avete in Windows Phone, dove invece la fantasia è abbastanza limitata dal fatto che ovviamente non avete tutte queste opzioni. Funziona. Da un punto di vista pratico funzionano le tile vanno a completare, diciamo, la start screen e quindi sono essenziali. Parte di una buona applicazione per Windows 8 è avere delle tile fatte per bene, perché fanno in modo che l'utente tragga il massimo dell'applicazione senza neanche aprirla.
E superire anche al fatto che magari non c'è il multitask, cioè non possono eseguire, non c'è codice che gira in background e quindi in qualche modo dobbiamo comunque mostrare informazioni. È un modo nuovo, diciamo, di dare informazione.
Sempre per questo motivo esistono le notifiche toast, che sono dei sistemi attraverso il quale l'utente può essere notificato, diciamo, senza che l'applicazione giri, che c'è, ci sono dei messaggi per lui. Non vanno usate per ovviamente robe vitali, tipo è suonato l'allarme a casa, perché non c'è garanzia che la notifica arrivi in maniera certa, benché ovviamente da un punto di vista pratico tendenzialmente funzionano sempre. Anche qui avete la possibilità di scegliere tra tantissimi template, come potete vedere qui, manda un'immagine, manda un'icona, manda un testo, eccetera eccetera, e i toast sono essenziali perché ovviamente se l'applicazione non gira fanno in modo che l'utente comunque rimanga avvisato del fatto che ci sono delle informazioni per lui. Quindi
anche qui diamo un occhio, eccolo lì che è bellissimo,
quello che vedete in alto a destra è il toast
con cui magari in chat eccetera ci sono quattro template, oppure si possono usare anche qui immagini, ecco una bellissima scacchiera, c'è anche il suono.
C'è anche un suono che non sentite e che si può customizzare.
Questi qua sono questi predefiniti,
sì,
per esempio per un reminder, piuttosto che un messaggio, instant messaging, eccetera. L'idea è comunque di centralizzare e dare comunque l'utente il controllo di queste cose.
Ovviamente è molto importante il fatto che se l'utente clicca sul toast, voi potete ricevere un evento in maniera tale che la vostra applicazione al click venga invocata e riceva delle informazioni. E poi esiste un altro tipo particolare di toast, che sono quelli tipo long duration, che servono perché Windows 8 è supporto nativo per applicazioni di tipo IM / Voice over IP. Sono delle applicazioni particolari a cui vengono date delle caratteristiche in più rispetto a quelle normali, perché ovviamente ne hanno bisogno, e una di queste è la possibilità di fare delle toast persistenti, cioè immaginatevi qualcuno che vi chiama via Skype, è importante che la toast resti lì fino a che l'utente non clicca sulla toast, oppure dall'altra parte gli diciamo basta, non deve più squillare il telefono, e quindi si può fare, vai.
E si sente un bellissimo plum 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 in continuazione, molto direi.
Si sente un rumore che è quello di Windows che dice sta suonando il telefono, in più si possono anche fare in modo che le toast scompaiono dopo un tempo che decidete voi, quindi potete alzare quello di default.
Ecco, una cosa carina è che comunque nei settings, quello che dicevamo dei permessi, il fatto che se noi usiamo le notifiche, come in questo caso, e l'utente dice ma questa app continua a rompermi le scatole,
mettete che siete in un meeting o fate una presentazione, non volete ricevere le notifiche di Facebook o delle mail, andate nell'applicazione, a destra come avete visto c'è una sezione particolare che vedremo tra un attimo, che è quella dei settings, andate lì e gli dite guarda non voglio notifiche da questa app,
o anche in generale qui notification
a livello di sistema,
a livello di sistema, quindi sempre l'utente ha il controllo sempre di tutto, così come dell'audio
in questo modo se manda una notifica non appare. Ovviamente molto spesso i dati delle notifiche non stanno in locale ma in remoto, visto che tra l'altro non può girare codice in locale tendenzialmente, asterisco, ovviamente mandare le notifiche da remoto è la soluzione migliore. Come funziona? Attraverso un sistema che offre Microsoft che si chiama Windows Notification Server, potete inviare le notifiche dal vostro server alla vostra applicazione senza che giri, quindi potete aggiornare tile e mandare toast da remoto. Quindi come funziona?
Sì, si chiede, di fatto si chiede un canale di comunicazione che viene instaurato unicamente per una specifica applicazione. È un URI che rappresenta un endpoint su cui è possibile fare delle chiamate REST. Questo URI lo mandiamo al nostro server che ha le sue logiche, per cui fa polling, chiama un servizio Windows, interroga database, quello che volete, ad intervalli o con un sistema di push interno. E alla fine, una volta registrato, tramite una prima autenticazione sul server di Microsoft, è possibile utilizzare quel canale URI per mandare un XML confezionato che rappresenta la toast piuttosto che la tile. Non l'abbiamo visto prima, però comparivano dei template XML. Praticamente diamo in carico ai server Microsoft di mandare quella push o quel toast a quello specifico utente, e nel momento in cui questo sarà connesso online a seconda delle policy che noi gli abbiamo messo, riceverà in autonomia la notifica, quindi noi non dobbiamo fare niente. Il meccanismo è del tutto simile a quello di Windows Phone 7. Una domanda.
Domanda.
Ci sono delle limitazioni, cioè un'applicazione ha un numero limitato di notifiche?
Sì, ci sono delle limitazioni nel numero di notifiche che si possono effettuare. No, perché potete mandarle quante volete, perché è tutto autenticato, quindi se per caso voi ne abusate o ci fossero motivi particolari per cui tutti gli utenti si lamentano dalla vostra app, vi fanno fuori e siete a posto. Comunque non c'è nessun problema, anzi Microsoft invoglia a usare push e tile a Google.
Perché push e tile sono due caratteristiche innovative della piattaforma, e quindi è giusto che la vostra applicazione ne tragga vantaggio. Non si paga per mandare notifiche, non dovete avvisare Microsoft che mandate notifiche, perché è un sistema che sfrutta il cloud e il concetto dietro il cloud computing è di scalare in maniera elastica rispetto alle necessità, e se non sono loro i primi a farlo è difficile che insomma noi possiamo trarre un buon esempio. Quindi da un punto di vista pratico, ovviamente tutta questa roba qua gira su Azure e sfrutta Azure anche per la scalabilità.
Esattamente.
Per cui ovviamente noi non vi facciamo vedere tantissimo codice, perché in realtà vogliamo trasmettervi più che altro le potenzialità. Poi ci sono due sessioni di approfondimento dove vedete codice, perché trattano in maniera specifica l'approccio con XAML e l'approccio con HTML5. Una parte fondamentale in Windows, che non abbiamo mai avuto in Windows 8, scusatemi, non abbiamo mai avuto in Windows, è la gestione di alcune funzionalità a livello condiviso. Cioè noi oggi abbiamo che ciascuna applicazione si implementa delle proprie logiche relative alla ricerca, allo share, alle impostazioni, ognuna delle quali è diversa, e quindi ovviamente l'utente alle prime armi che arriva con un computer tendenzialmente spesso non sa come approcciare alcune problematiche. In più è molto difficile far parlare tra di loro app che non si conoscono, applicazioni che non si conoscono, perché ovviamente non c'è niente in Windows che semplifichi questa problematica. In Windows 8 vengono introdotti i contratti, che vediamo tra un attimo, che sono i contratti di Share, Search, Settings, Play to e App-to-App Picking. In che consistono? Nella possibilità di avere delle funzionalità a livello centralizzato per queste feature che io ho elencato. Per esempio, noi oggi quando cerchiamo... vuoi partire dai...
Facciamo il search, per esempio.
Sì.
Noi ci ritroviamo la barra centralizzata che...
A destra trovate quella che si chiama la Charm, la potete far apparire semplicemente andandoci nel punto più in basso a destra. Oppure... O con una gesture.
Esatto.
Se usate il touch.
Premendo search vedete che già è evidenziato iCookbook e posso già scrivere lasagne, mi sembra giusto. E automaticamente la mia applicazione filtra, quindi
lasagne finte americane.
Esatto, sì, non ci assomiglia proprio per niente.
Ma che ci hanno messo dentro?
Ma non lo so, peperoni.
Madonna, sembra che ci hanno messo delle fragole, mio Dio. Stendiamo un velo pietoso. Però quello che è interessante è che, come potete vedere, anche se io cerco in questa app, in realtà al lato ho sempre l'elenco di tutte le app.
Cerchiamo lasagne come in mano.
Esatto, che si sa che è un posto famoso.
Ma magari c'è qualcosa. E cerchiamo Bari.
E quello che è interessante è che noi abbiamo questa ricerca attraverso questi endpoint. Vabbè. Ottimo, anche all'interno del menu. Quindi se Christian comincia a scrivere
Bari,
come potete vedere avete la possibilità di interrogare la ricerca in maniera condivisa, quindi in realtà questa è la stessa funzionalità che in Windows 7 avete normalmente scrivendo, che cerca nelle app. In più però tutte le app che si sono registrate con il contratto di search possono essere interrogate lì a fianco.
Esatto.
Quindi possiamo andare per esempio direttamente sulle mappe o su una qualsiasi applicazione, cliccare e ci porta ovviamente al risultato di questa ricerca. Da un punto di vista pratico ovviamente questo è probabilmente quello che come utenti Windows abbiamo sempre sognato, perché oggi in Windows ovviamente l'accesso alla ricerca è abbastanza disgiunto dal sistema operativo. Si può cercare dentro i file, ma se vi serve cercare nelle app dovete pregare che chi ha fatto quell'app abbia fatto un menu di ricerca o comunque abbia previsto delle funzionalità. Invece così diventa molto molto semplice, perché tra l'altro supporta le suggestion, quindi per esempio se noi cerchiamo col weather
dov'è?
Cerca San Francisco o anche Bari, probabilmente ce lo dice, potete dare delle suggestion in maniera tale che voi possiate andare o Miami.
Vai.
Perché devi andare in posti dove fa caldo, tanto caldo?
Ah, volevo vedere il mare io, ma invece non me ne fa mai.
E quindi come potete vedere avete una specie di aiuto, autocomplete. Questo è fatto attraverso una chiamata a un servizio remoto che gli dà i dati, che poi ovviamente passa al contratto. Il contratto come è fatto? Lo vediamo brevemente al volo.
Sì, il codice quindi.
Sì, facciamo vedere come è fatto il contratto, più che altro dal punto di vista della configurazione.
Quindi nelle declaration si va qui e si mette che supportiamo il search, add, e bisognerebbe specificare
i parametri,
quello che dal punto di vista del codice bisogna fare è semplicemente fare un override di un metodo che
stoppa,
che se sta andando non si può fare. Oops.
Quindi diventa facilissimo aggiungere la ricerca per le applicazioni, perché fate l'override di questo metodo e ci fate la logica che fa partire la ricerca nella vostra applicazione. Quindi da un punto di vista pratico integrare la ricerca diventa facilissimo. Questo è ancora una volta un punto fondamentale, perché sfruttate il sistema operativo e gli utenti possono trovare la vostra app senza dover entrare per forza nell'app.
Sì, lo scopo è sempre rendere familiare l'utente il fatto che se qualsiasi applicazione apra, se deve cercare qualcosa lo trova lì. Così come vuole condividere qualcosa c'è il pulsante share.
Esatto, un altro dei contratti è quello dello share. Non abbiamo nessuna applicazione di share installata, anzi questa applicazione non sa fare sharing, è diverso il concetto,
però ce l'abbiamo, abbiamo la demo, quindi non c'è problema.
Esatto,
share source,
perché un altro degli esempi che abbiamo oggi è quello di fare share. Se voi volete fare share oggi un'applicazione Windows nativa è un disastro, perché dovete implementarvi OAuth, che è il protocollo di autenticazione, implementarvi a mano Facebook, Twitter, Instagram, quello che vi interessa a voi. E se esce un nuovo social network dovete rimettere mano, aggiungere eccetera eccetera. Qua invece l'idea è che le applicazioni hanno due tipi di contratti: quello di share come source, quindi sono una sorgente di share, cioè voglio fare condivisione, e quella di target, cioè sono in grado di rendere possibile ad altre applicazioni la condivisione. E vediamo come funzionano.
Quindi in questo caso se io clicco share ottengo come condivisione del testo quello che ho impostato di qua, quindi ciao Bari eccetera eccetera, posso scegliere di mandare a seconda di chi implementa il contratto di share target, in questo caso Windows Mail e share target sample, che è un'applicazione di esempio. Quindi se faccio mail devo solo specificare, ovviamente è andato via, dove è andato a finire? Ho schiacciato qualcosa. Devo solo specificare il destinatario, quindi
mandava a me, va
a te Daniele Bocchicchio là.
Come potete vedere quella che si apre a destra è l'applicazione che riceve lo share. Quindi voi se fate un'applicazione che è in grado di ricevere lo share, la vostra applicazione viene istanziata lì dentro e c'è la vostra logica, per cui anche altamente customizzabile dal punto di vista pratico.
Cosa possiamo condividere? Possiamo condividere link, testo, immagini, anche file o anche del contenuto HTML personalizzato, quindi si può mettere dentro di tutto, o anche dei custom data che però il share target deve supportare.
Quindi supponete di avere un tot di applicazioni nella vostra azienda, potete fare in modo che queste comunque si possano parlare, perché il contratto può essere customizzato. E quindi potete condividere, non so, tra l'applicazione che fa la gestione del magazzino e quella che fa la fatturazione alcuni dati, in maniera automatica. Cioè, quello che è interessante di Metro è che apre la possibilità di sviluppare applicazioni anche di tipo non consumer, quindi enterprise barra business, perché ovviamente ha tutta una serie di feature che sono interessanti per quel tipo di utente. Come potete vedere, si è ricordato che l'ultima volta ha mandato un'email a me, quindi sono lì pronto, già disponibile, e in più ovviamente si può fare in modo che le vostre applicazioni ricevano, no crash, è normale.
No crash, ok, perfetto, non c'è problema.
Ricevano il target e possano gestire una risposta. Domanda.
Su desktop, da desktop a Metro, no.
Mai visto niente del genere, benché volendo tu credo che facendo dei giri strani possa farlo. Sì, esatto. Però sì. Le push, le notifiche push tipo Toast, anche le applicazioni desktop possono sfruttarle, volendo. Ci sono delle API ad hoc che possono sfruttare. Sì. Sì, in realtà se vuoi sfruttare le caratteristiche di Metro, l'applicazione deve essere nativa per Metro. Altra domanda? Sì. Sì. Allora, la domanda è, io ho sviluppato con Windows Phone e dovevo condividere file tra applicazioni e non ci sono riuscito. No, è impossibile con Windows Phone condividere file tra applicazioni, perché ogni applicazione è isolata, l'unico sistema è lavorare con servizi. Con Windows 8 invece c'è la possibilità di condividere anche file interi. Se Christian torna sulla demo può farvi vedere che in realtà voi potete mandare file, e quindi se l'applicazione dall'altra parte riceve i file, quindi tu qua scegli i file. Ovviamente questa è una demo che vi fa vedere in maniera visuale questi aspetti, voi potete farlo anche da codice, questa selezione di file, dopo fai share. Se quell'applicazione si è registrata col contratto e dice che supporta la ricezione di file, viene ovviamente invocata e gli arrivano quei file.
Oppure col picker puoi far salvare il file dove vuole l'utente, l'utente apre l'altra applicazione,
certo, e anche.
Oppure usando gli schema custom puoi rifare.
Ci sono almeno 4-5 modi diversi che mi vengono in mente senza usare i servizi, ma usando Windows, diciamo, senza uscire dal computer.
L'utente non deve.
Se vuole, non deve configurare niente, non deve toccare niente. Installa l'applicazione, l'applicazione dice al sistema operativo quello di cui farà uso, e il sistema operativo gli dà o no accesso a certe aree a seconda di quello che l'applicazione dichiara di voler fare o di voler ricevere. Quindi sì, dal punto di vista pratico non esiste il concetto di setup, l'applicazione si installa semplicemente dallo store barra attraverso un meccanismo di deployment a mano, ma molto semplice se non avete bisogno di queste funzionalità.
Ecco, l'asterischino che avevamo messo quando abbiamo detto che solo l'applicazione gira in foreground è questo, cioè il fatto che in realtà abbiamo la possibilità di mettere uno o più background task nella nostra applicazione. Ce ne sono vari tipi, cioè se noi dobbiamo semplicemente far andare dell'audio in background, lo possiamo fare tranquillamente, viene gestito dal sistema operativo, e questo significa che se due applicazioni fanno andare la musica, non è che si sovrappongono, vi è una sorta di categorizzazione, per cui io posso dire che un conto è la musica, un conto è un alert, e automaticamente il sistema operativo abbassa magari la musica e mi fa sentire l'alert, comunque dà la precedenza a sempre qual è l'applicazione attiva.
Sì, per esempio questo fa sì che se voi state ascoltando della musica e arriva una chiamata, perché le applicazioni VoIP si registrano in maniera specifica, l'audio venga in automatico messo in pausa, quando finita la chiamata riparte. C'è tutta una serie di funzionalità che ovviamente, avendo un set di API fatto in una certa maniera, è possibile implementare.
Il background task in realtà significa abbonarsi tramite triggers che possono essere a tempo, ogni 15 minuti minimo, oppure attraverso un evento di sistema, oppure attraverso una notifica push. Quindi in realtà l'idea è sempre preservare la batteria, non è che noi possiamo eseguire roba in continuazione tutti i secondi. Oppure ancora attivare dei socket gestiti in autonomia dal sistema operativo, che se scatenano un certo buffer o una certa condizione attivano il nostro background task, e possiamo per esempio creare anche applicazioni applicazioni di instant messaging, dove lì in realtà non possiamo fare un refresh ogni 15 minuti, lì dobbiamo essere istantanei. La cosa interessante è che questo socket viene gestito da una funzionalità che si chiama Connect Standby, che permette a un tablet di, per esempio, di stare in standby ma comunque mantenere attivo il socket e magari permetterci di stare connessi ad internet, parlano di anche 30 giorni, seppur in realtà il nostro computer è di fatto totalmente spento, o quasi. E la possibilità nel background task ci permette di lavorare comunque su tile e tutte quelle operazioni che non riguardano l'interfaccia, ad eccezione della tile, delle notifiche toast, oppure di lavorare su quello che è il lock screen, che se vogliamo vedere rapidamente la possibilità.
Esatto,
è
una questa. Differenza rispetto al passato è che fino a 5 applicazioni possono registrarsi per il lock screen, quindi fare in modo che voi vediate delle informazioni aggiornate senza entrare fisicamente dentro il computer. Ovviamente questo, essendo Windows, supporta il multiutente, per cui ciascun utente vede ovviamente il proprio lock screen custom.
Esatto,
e quindi il lock screen, ovviamente, come potete vedere in questa slide, per esempio abbiamo un omino con 2-2 che indica un'applicazione che, non so, notifica che due amici, webcam, quello che è, sono online. E quindi da un punto di vista pratico l'utente può dare accesso, se vuole, alle applicazioni. Come si configura questa parte la vediamo tra un attimo attraverso i settings. Quello che è interessante è che il meccanismo funziona attraverso un sistema che è dato da un trigger più una condizione, per cui se per esempio voi vi registrate dicendo voglio partire quando c'è internet disponibile o quando viene meno internet, in maniera tale che la mia applicazione smetta di fare certe operazioni se non c'è internet, potete farlo, in maniera tale che ovviamente voi scriviate codice che trae beneficio da queste necessità. Quindi per esempio l'utente si allontana dalla macchina perché mette in lock, faccio girare del codice che per esempio segnala al mio server che l'utente è away, torna, quindi viene via il salvaschermo, faccio girare del codice che segnala alla mia applicazione che l'utente è al lavoro.
Tutto questo a discrezione del sistema operativo, che se magari a risparmio potrebbe decidere di non farle girare queste cose, o comunque insomma tutto, oppure aggregarle in modo da farle tutte insieme.
Come potete vedere, se siete bravi e veloci a leggere, c'è anche un SMS received. In realtà Windows 8 supporta, oltre alle classiche tipologie di reti a cui siete abituati, quindi wired, wireless e compagnia varia, anche quelle broadband in maniera nativa attraverso una nuova architettura hardware, e quindi l'applicazione può sapere se la rete a cui è collegato è di tipo a consumo oppure no. In realtà anche quelle wireless possono essere impostate attraverso un meter dall'utente dicendo guarda, io su questa rete wireless ho 100 mega. E in automatico vi tiene sotto controllo la banda che consumate, in grado di staccare la connessione se superate questa soglia, eccetera, eccetera. Voi come sviluppatori, un attimo, avete la possibilità di sapere qual è la rete che state utilizzando per decidere se volete o no compiere certe operazioni. Per esempio, sincronizzare i file su broadband potrebbe non essere il massimo da un punto di vista pratico, e quindi a voi come sviluppatore sta questa possibilità. C'è una domanda? È possibile creare dei trigger custom?
No, perché sennò dovresti scrivere del codice che ti permetterebbe di farlo.
Attualmente no, non è possibile farlo. Tenete presente che uscirà una RC, cioè quello che stiamo vedendo adesso è una preview, in cui quello che c'è è probabile che ci sarà anche nella RC, che esce nella prima settimana di giugno, è una notizia pubblica. Ma non è detto che non aggiungano altro di nuovo.
Sì, li hanno già retoccati questi trigger, quindi non so se hai qualche evento, esigenza particolare che non c'era in quella lista lì, però
rispetto alle versioni precedenti alcune robe sono state tolte, cambiate, eccetera. È probabile che fino all'RC questo accada di nuovo. Con l'RC vengono congelate le API, cioè quelle che ci sono in RC le troverete nella versione definitiva. Prego.
Sì, la domanda è se ci sono limitazioni come Windows Phone su la quantità massima di download che si può fare con il background transfer, eccetera. No, in realtà no, non ce ne sono, almeno la sua argomentazione per adesso non c'è scritto niente, non credo. Seppure comunque il sistema gestisce in base ai data plan che appunto ho citato prima Daniele, il fatto che se appunto hai superato, lui smette di fare il download o lo tiene in suspend per un certo periodo di tempo. è pensato un po' più grande. Windows Phone si sa che è solo il telefono qua, si sa che comunque girerà su un tablet, ma anche su PC con più capacità, che magari sono sempre connessi alla rete, quindi non, sono un po' più larghi di maniche in questo senso.
Perfetto, vediamo quindi un esempio di un po' di esempi di background task.
Sì, ecco, l'applicazione e il background task girano su girano in due processi diversi, quindi la mia applicazione può essere attiva e intercettare gli eventi del background task, oppure non può essere attiva, ma comunque questo gira in un processo a parte. Quindi c'è una sorta di isolamento che però è possibile fare sfruttare per dialogare attraverso appunto i file stessi, se si vuole sapere in che stato è, eccetera. L'idea è che comunque io devo registrarmi a questi eventi e registrare il background task dicendo quali sono le condizioni, e se questo si verifica essere notificato, comunque eseguire del codice. In questo caso il background task quello che fa è eseguire ogni tot secondi un'operazione e notificare un report dicendo sono al 10%, al 20%, eccetera eccetera. In questo caso il trigger è collegato al cambio della time zone, molto comodo direi. Ma
una demo di quelle facili da mettere in piedi
per essere sicuri che venga scatenato. Vedete che adesso è partito il task, sta ogni 8 secondi mandando il progress, il task ha terminato. Questa cosa funziona indipendentemente che questa applicazione sia attiva o meno. In questo caso appunto è attiva, e quindi ho potuto intercettare il suo lavoro. Eventualmente il time trigger non è bello, potremmo aspettare 15 minuti, comunque
abbiamo da fare,
esatto,
c'è il coffee break.
Da un punto di vista del codice, se magari vogliamo farlo vedere come si fa,
sì.
Background task, hop, no, da un punto di vista del codice occorre appunto sfruttare questo oggetto che si chiama background task builder, dargli quelli che sono i trigger, ce ne sono appunto di vari tipi, eventualmente le condizioni, chiamare metodo di register, e attraverso la registrazione è possibile gestire i vari eventi, che sono due, il progress e il completed. Da un punto di vista invece dell'implementazione del background task, di fatto è una classe a parte che sta in un altro progetto, che implementa un'interfaccia in modo simile anche in JavaScript si può fare, e di fatto nel metodo di run si fa quello che si deve fare una volta che il trigger è scattato, niente di particolare. A questo punto vi diciamo solo che abbiamo aperto da poco un nuovo portale sempre della serie ESP Italia, che è winrtitalia.com, che si occupa appunto di Windows RT, sviluppo XAML, Java, WinJS, eccetera. Quindi se siete interessati sull'argomento Windows 8, veniteci a trovare spesso
e iscrivetevi, direi sì, che non c'è granché da aggiungere, se non fare un piccolo riepilogo. Ovviamente Windows 8 introduce un meccanismo completamente diverso per sfruttare applicazioni immersive, dove siete voi che avete maggior controllo di tutta una serie di aspetti che prima non vi erano offerti dal sistema operativo. Nelle prossime due sessioni vedremo come si possono sfruttare XAML e HTML5 in due sessioni separate per fare queste applicazioni. La nostra idea era quella di farvi vedere un po' quelle che sono le potenzialità / le novità offerte da queste da questa piattaforma. WinRT ovviamente è una piattaforma nuova e ha diverse funzionalità abbastanza interessanti, perché ovviamente vi consente di essere più espressivi se volete. Per cui se avete domande durante la pausa che facciamo adesso, 10 minuti di materiale lo troverete online a questo indirizzo a brevissimo. Noi vi ringraziamo e
basta, prendiamo una pausa.
Sì, vabbè, dopo li paghiamo tutti. Ci rivediamo qua fra 10 minuti circa, così condensiamo un po' la pausa e riprendiamo i circa 7 minuti di ritardo che abbiamo.